Andiamo a presentare gli ospiti perché ci danno l'ok, ci sono, vai.
Diamo il benvenuto a Riccardo Cucchi.
Ciao,
buon
Riccardo,
pomeriggio.
Ben trovato.
Ciao a tutti.
Ben trovato, grazie Riccardo.
Saluto ai vostri ascoltatori.
Grazie
Riccardo. Un po' che non lo sentivamo. Diamo il benvenuto a Roberto Gueli, vice direttore TG Regione Rai.
Ciao Roberto.
Sì, ciao a tutti.
Ben trovato.
Buongiorno.
Al maestro Cucchi.
Ciao, e poi diamo il benvenuto al direttore Massimo De Luca.
Ciao Massimo.
Ciao, siamo in grande compagnia, tutti i colleghi con cui ho diviso gran parte di strada. Poi vabbè, Riccardo, non ne parliamo proprio.
Mi fa molto piacere quindi trovarvi e vi ringraziamo come sempre. Allora partiamo naturalmente con la nazionale, perché qui sto leggendo un po' la formazione. Prima abbiamo sentito anche il nostro inviato, c'è sempre questo dubbio sulla destra di Di Lorenzo. Il complesso della squadra è quella che abbiamo visto nella prima partita, con il tridente Berardi, Immobile, Insigne, poi Jorginho davanti alla difesa. La Svizzera che ha pareggiato la prima partita, gioca Shaqiri sulla tre quarti, Seferovic, giocatori che poi conosciamo anche, che abbiamo visto, Freuler in mezzo al campo, Ciaka, che tra l'altro piace alla Roma e quindi potrebbe essere il primo obiettivo della Roma di Mourinho. Quindi andiamo su Italia-Svizzera, parto da Riccardo Cucchi.
È una partita da prendere con molta attenzione, sai, ormai credo che sia chiaro a tutti, nel calcio non ci sono partite facili. Sulla carta teoricamente l'Italia dovrebbe farcela, a qualità sicuramente, temperamentali e tecniche superiori a quelle della Svizzera, però queste cose devono poi essere dimostrate sul campo, quindi molta attenzione, molta concentrazione, quello che gli azzurri hanno fatto secondo me molto bene contro la Turchia. Peraltro la Svizzera arriva da un pareggio che ha deluso molto, quello contro il Galles, gli appassionati svizzeri e anche la critica svizzera, che non ha lesinato contestazioni nei confronti di Petkovic e dei ragazzi rosso-crociati. Quindi sarà una partita complicata, ma secondo me alla portata degli azzurri. Credo che se fossero capaci di portare a casa anche oggi i tre punti, sarebbero veramente, veramente un passo avanti rispetto alla qualificazione, è cosa che naturalmente tutti ci auguriamo. Però vorrei anche dire che l'entusiasmo intorno agli azzurri è piacevolissimo, lo sono anch'io coinvolto, travolto da questo entusiasmo, però credo che ci voglia misura e attenzione, perché questa squadra credo debba capire, prima di tutto debbano capire loro e Mancini qual è il valore autentico, dobbiamo capirlo un po' tutti. Gli europei sicuramente ci aiuteranno a chiarire che squadra abbiamo.
Mentre stavi parlando, Riccardo, vanno le immagini nella TV dell'arrivo all'hotel oggi degli azzurri, che ci ha inviato l'inviato Gianluca Viscogliosi, quindi l'arrivo di questa mattinata. Poi prima abbiamo fatto il collegamento, sono appunto all'interno e più tardi si muoveranno dopo per andare verso lo stadio. Allora passo da Massimo De Luca. Massimo,
subito alla Svizzera?
Sì.
Beh, allora, intanto dobbiamo augurarci che la Svizzera non faccia come ha fatto la Turchia, come ha fatto la Polonia. Insomma, stiamo vedendo diverse squadre che si arroccano. Allora, nella fase finale di un campionato europeo uno si aspetterebbe dei confronti più a viso aperto, che naturalmente arriveranno nel momento dell'eliminazione diretta. Però questo secondo me è anche un po' la conseguenza dell'allargamento a 24 squadre, per cui ci sono alcune formazioni decisamente di livello inferiore. E non è bello vedere 10 uomini nell'area di rigore nel 2021 a difendere un possibile 0-0, quando insomma si vorrebbe dappertutto la prevalenza del gioco e quindi dell'iniziativa. L'Italia ne è venuta a capo con la Turchia, che aveva piazzato un tiro praticamente nell'area di rigore per tutto il primo tempo. E quanto al dubbio a cui si faceva riferimento tra Di Lorenzo e Toloi, io credo che la prova che ha offerto Di Lorenzo nel secondo tempo della partita d'esordio dovrebbe proprio garantirgli il posto da titolare. È stato molto positivo, molto propositivo e molto efficace. Quindi auguriamoci una partita che non sia troppo bloccata, anche se la nostra nazionale ha dimostrato di saperla risolvere, saperla scardinare. E quanto all'entusiasmo, c'è anche un motivo. Vabbè, la nazionale ci entusiasma sempre, è naturale, figuriamoci adesso che veniamo da un vuoto di 5 anni, no? Tra la mancata qualificazione ai mondiali e il rinvio degli europei. Però nessuna nazionale era mai arrivata ad un appuntamento importante come gli europei e i mondiali con tanti risultati positivi, lo sappiamo tutti, ottenuti tutti quanti contro squadre non di eccelso livello, se facciamo eccezione per l'Olanda, però in passato, io le ricordo perfettamente, so, le ultime amichevoli prima del mondiale o prima dell'europeo erano spesso molto deludenti. Cioè, io ricordo il presidente Matarrese che a Braga, Portogallo, 1982, ultima amichevole prima dell'inizio del mondiale trionfale, disse: beh, se questa è la squadra, facciamo le valigie e torniamo a casa. Ecco, c'ero, quindi voglio dire, lo ricordo
è
bene.
Giustificato, insomma, anche per la prestazione, tu dici, Massimo, no? questo tipo di entusiasmo, anche per quello che abbiamo visto nell'avvicinamento.
Sì, anche prima dei mondiali del 78, che fu poi un ottimo mondiale dell'Italia, erano arrivati con molto scetticismo. Anche lì, amichevole in Argentina, c'ero anche lì alla fine del primo tempo, il pubblico che era largamente italiano, al campo del Deportivo Italiano, invocò a gran voce Gabrini e Rossi, che Berzot mise dentro nel secondo tempo e non tolse mai più. Non erano ancora così affermati come poi lo sarebbero stati. Quindi questa serie di risultati e di qualità del gioco espresso ha determinato questo entusiasmo, che naturalmente non deve poi risolversi in un boomerang se ci fosse qualche difficoltà che può arrivare.
Certo.
Vado da Roberto. Roberto.
Eccoci qua. Intanto grazie ancora per l'invito e un saluto affettuoso a Riccardo e a Massimo. Arrivo ultimo, ma vi racconto una nota di colore. Per questioni lavorative, tra le mie deleghe, vice direttore della TGR, c'è anche Bolzano, mi trovo in via del museo, e poi ci sono altrettanto entusiasmo per la nazionale, vedo tricolori, vedo scritte nei bar, stasera vediamo la partita insieme con i soliti entusiasmo da nord a sud per questa squadra che ci sta regalando emozioni, risultati. È palpabile e lo si dice. Per quanto riguarda invece la partita, è chiaro che troviamo di fronte una squadra che probabilmente ha alcuni ottimi giocatori, ma forse come gioco stenta, e può essere una trappola, quindi bisogna affrontarla con la stessa concentrazione con cui si sono affrontate le altre partite, soprattutto la prima dell'Europeo, per chiudere subito questa pratica, anche se la qualificazione scendo in matematica, però bisogna anche fare gioco per evitare poi di non arrivare secondi, quindi anche con il Gallo si deve pensare così. C'è l'entusiasmo, ma c'è anche il gioco, quindi l'Italia secondo me sta dimostrando di avere i migliori mezzi per far bene. Niente da dire, la lista nella partita precedente è stata abbastanza deludente, anche se in alcuni elementi si nota la fantasia, si nota la gamba, si nota anche la tecnica, quindi bisogna stare molto attenti. Quindi questa squadra ha numeri e mezzi per far bene, voto anch'io per Di Lorenzo e per ruolo della titolare.
Allora, intanto, prima di passare alla prossima domanda, vi riporto questo messaggio di Mauro dalla Svizzera, che dice: sono al lavoro e c'è un clima tesissimo con gli svizzeri, speriamo non si faccia una figuraccia, forza azzurri.
Beh, speriamo di no, dai. Allora, siccome so che devo liberare tra pochissimo Riccardo Cucchi, vi chiedo chi potrebbe, su chi puntate questa sera come protagonista. Ce n'è più di uno che può, secondo voi, incidere molto in questa gara? Riccardo, parto da te.
Ma sì, secondo me ce n'è più di uno. Personalmente sono molto fiducioso sulle prestazioni in questo europeo che potrebbe offrire alla squadra, per il talento e per la qualità che indubbiamente ha uno come Barella. Diciamoci la verità, in questa formazione mancano dei punti di riferimento come quelli che in passato hanno fatto la storia degli azzurri. Non vorrei andare troppo indietro nel tempo, ma se pensiamo ai Rivera, ai Roberto Baggio, ai Francesco Totti, agli Alessandro Del Piero, che sono, per fermarci ai numeri 10 per intenderci, è chiaro che manca probabilmente un talento di queste dimensioni, un uomo che possa dare l'impronta alla sua squadra con le sue idee di gioco, con la sua classe, con le sue caratteristiche. Probabilmente è l'unico calciatore per talento, ripeto, ma che deve ancora sbocciare completamente, eppure cose importanti gli ha fatte già vedere con l'Inter, è sicuramente Barella che sembra davvero in grado di esprimere quella fantasia che è stata sempre alla base della cultura calcistica italiana. Quindi mi auguro che sia un europeo nel quale Barella possa in qualche modo consacrarsi, sarebbe naturalmente per lui molto importante, lo sarebbe molto di più per la squadra. Devo dire, non è l'unico, però come talento probabilmente superiore a qualcuno dei centrocampisti seppur molto, molto efficaci della squadra azzurra, però penso per esempio alla grande importanza dal punto di vista tattico di uno come Jorginho. Credo che siano due giocatori importanti in un centrocampo peraltro che secondo me è di ottima qualità, di ottima fattura, ma devo dire che Mancini ha lavorato bene da questo punto di vista, ha creato un mix importante tra esperienza, Chiellini per esempio, secondo me straordinario contro la Svizzera, ma lo sappiamo, è un giocatore che malgrado l'età ancora riesce ad essere un difensore tra i più forti al mondo, è un mix di gioventù, perché ci sono anche dei ragazzi giovani ovviamente dentro questa squadra, penso a Locatelli, penso a Di Lorenzo e tanti altri, e poi soprattutto vorrei che questo tridente offensivo, che secondo me ha dato l'impressione di poter funzionare nell'intesa che si è creata in qualche modo perfezionata tra Insigne, Immobile, ma anche con Berardi, possa in qualche modo dare al peso offensivo, ecco, che questi ragazzi riescano a dare un contributo in termini di gol numerico, che possa essere evidentemente anche questo il senso, il segno di una nazionale che cresce. Sono fiducioso su molti ragazzi, ma ribadisco l'idea di voler veder crescere, spero tanto che questo avvenga, uno come Barella.
Barella, punti su Barella, che tra l'altro addirittura Jorginho giorni fa ha detto nella conferenza, dice che gli ricorda Kanté, lo ha paragonato. Kanté ieri è stato praticamente l'uomo ovunque della Francia. Riccardo, ce lo hai proprio qualche altro minuto, che c'era una domanda dell'ascoltatore?
Sì,
allora faccio un altro giro veloce. Roberto Gueli, e chi potrebbe essere a tuo giudizio il protagonista questa sera contro la Svizzera della nazionale italiana, o se ne vedi più di uno come appunto diceva Riccardo?
Ma io sono banale, sarò telegrafico, secondo me il protagonista deve essere sempre Immobile, e lo sarà, lo trovo un giocatore eccellente che nell'area riesce anche a piazzare il colpo giusto e spesso ha dimostrato anche di rubare il tempo e cercare anche di intervenire quando gli avversari compiono un errore, quindi io punto su Immobile, perché insomma è il pianizzatore azzurro e mi sembra che già l'abbia dimostrato contro la Turchia.
Massimo De Luca.
Sono d'accordo con Roberto, anche perché il gol che ha segnato Immobile, per quanto lo riguarda, gli dà il merito di essere stato lì in quel momento, quindi di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ma non è uno dei gol di Immobile che siamo abituati a vedere nella Lazio, il movimento in penetrazione eccetera, e lo dobbiamo ancora vedere l'Immobile così in nazionale, mi auguro davvero che possa essere stasera. La fortuna però è in quello che poi accennava Riccardo, cioè che è una squadra che forse non ha un leader vero, ma ha tanti vice leader, vogliamo dire così, perché certamente in difesa tra Donnarumma, Bonucci e Chiellini ognuno ha personalità per pilotare e gestire il reparto, a centrocampo l'ha detto Riccardo, Jorginho.
Sì, assolutamente, Jorginho ha fatto veramente una grandissima, possiamo dire che l'asse centrale Chiellini, Jorginho, Immobile nella prima gara è stato
partendo
fondamentale
anche dal,
no?
Portiere, no?
Sì,
ce
solito la spina dorsale di una squadra è importantissima e nella prima prestazione quest'assa ha funzionato benissimo. E vi faccio sentire una domanda di un ascoltatore che va un po' fuori dal discorso, diciamo, nazionale, ma fa una sorta di check fino a questo momento, visto che tutti hanno giocato una partita. Sentiamolo al 331 82 00 213.
Ragazzi, una domanda. Io ho visto tutte le partite dell'Europeo.
Sì.
Secondo voi un podio per il gioco espresso? Io dico il mio. Francia, Italia, Olanda. Vorrei sapere il parere vostro e dei vostri ospiti. Rosolino da Fossano, siete grandi.
Il nostro parere conta poco, sentiamo invece gli ospiti. Dai, sentiamo gli ospiti. Partiamo da Riccardo Cucchi. Riccardo, un podio del gioco visto ad oggi, le prime tre, ecco.
Ma è condivisibile, il giudizio del radioascoltatore. Le tre squadre che ha citato sono sicuramente le squadre che hanno espresso il gioco migliore, che non vuol dire però che siano le più forti, con l'esclusione della Francia, che secondo me ha un potenziale tecnico straordinario e se ben usato veramente potrebbe rendere la Francia imbattibile, insuperabile, ha tanta qualità, tanta velocità, imprevedibilità. Devo dire che la Germania forse è stata un po' al di sotto addirittura rispetto a quello che secondo me è il suo enorme potenziale. Rispetto alla forza aggiungerei altre due formazioni, una sicuramente credo sulla quale tutti potremmo convergere, più o meno tutti, penso al Belgio naturalmente, non soltanto per Lukaku, però personalmente sono molto curioso e devo dire alla prima uscita qualcosa ho visto personalmente sulle l'Inghilterra. Ecco, l'Inghilterra la tengo come outsider personalmente, perché è una squadra che secondo me ha maturato molto, Sappiamo che gli inglesi storicamente non vanno molto bene nelle grandi competizioni internazionali, mondiali ed europee, probabilmente nel passato, anche perché il loro calcio era qualcosa che rimaneva ancorato probabilmente dal punto di vista tattico ad una idea di calcio che era assolutamente e tipicamente inglese. Ma nel tempo tante cose sono cambiate in Premier League, l'arrivo di tanti giocatori stranieri, tanti allenatori, anche italiani, hanno impresso al calcio inglese uno sviluppo tattico sicuramente molto innovativo, e credo che l'Inghilterra, questa Inghilterra, abbia in qualche modo acquisito questa esperienza, tra virgolette, maturata dal club, ed è una nazionale che secondo me potrebbe fare molto bene, al di là naturalmente dell'estetica del gioco sulla quale mi pare ci stiamo confrontando in questo momento. Quindi sicuramente sì, per la bellezza del gioco, le tre espresse dal nostro radioascoltatore, alle quali io aggiungerei, per quanto riguarda evidentemente
l'Inghilterra,
l'ipotesi di un successo finale, aggiungerei anche il Belgio e l'Inghilterra.
Belgio e l'Inghilterra.
Tengo l'Italia come outsider proprio per scaramanzia,
ma ci sta l'Italia come outsider,
fino adesso sì. Vediamo, adesso inizia il secondo giro, ricordiamo da oggi insomma ci sono tre gare, tra cui diciamo le due impegnate nel nostro girone che andremo appunto a seguire. Si parte alle 15 con Finlandia-Russia, poi Turchia-Galles alle 18 e quindi Italia-Svizzera alle 21. Roberto Gueli, sei d'accordo? Il tuo podio dopo la prime partite delle squadre?
Il mio podio, il mio personale podio, escludendo l'Italia appunto perché la Nazia lo abbiamo detto e perché insomma ci piace anche il ruolo di outsider, quindi non di favorita per forza, tra virgolette, direi che metterei il Belgio perché mi è sembrata una squadra molto quadrata, che fa gioco, che ha fantasia, imprevedibile, soprattutto c'ha dei giocatori che in questi anni hanno fatto sì che il Belgio potesse crescere moltissimo nella classifica fino ad arrivare ai primi posti della classifica. Quindi ritengo che insomma il Belgio possa essere tra le squadre,
e a Lukaku pure,
podio. E a Lukaku, ecco, insomma, quello è il massimo al momento, perché mi sembra un attaccante che abbia delle qualità enormi, della forza fisica estrema, direi. Poi anch'io sono d'accordo sull'Inghilterra. Riccardo ha disegnato bene il momento della squadra inglese, che ricordiamo non vince intanto da tantissimi anni, ha sempre avuto, poi è arrivata sempre magari un po' con la mano tirata alle grandi manifestazioni, in alcune occasioni è stata estromessa per errori arbitrali, ricordo a memoria penso in Sudafrica nel 2010, se non ricordo male è stato un gol fantasma non concesso alla nazionale, che non era allenata dal capello, e comunque insomma è una squadra che ha dimostrato di avere una buona struttura, e insisterei, anche se ha molti margini di miglioramento, sulla Francia, perché anche lì è ricca di campioni, è ricca di fantasia, e secondo me ha dei margini di miglioramento. Ripeto, queste per me sono le tre squadre da podio. Più l'Italia.
Variabile Italia.
Variabile Italia. Sì. Massimo, chiudiamo con te.
Io un po' vi ho persi perché è caduta la linea.
No, ti chiedo solo il podio. Ci ha chiesto l'ascoltatore, dopo queste prime partite, tutte hanno giocato una partita, se dovessimo individuare un podio per quello che abbiamo stato espresso, no, sul campo, quello che abbiamo visto, le prime tre, ecco, le tre squadre che ti hanno impressionato maggiormente.
Allora, in tornei così non si determina la scala valori dopo la prima giornata. Pensiamo a tanti episodi precedenti, la stessa Italia dell'82, tre pareggi passata per il rotto della cuffia, e poi perché alle volte si trova una progressione, una convinzione e cammin facendo. Però, ci ho premesso, alla fine siamo un po' nello scontato, perché come fai a non dire Francia? Come fai a non dire Belgio quando hai una squadra per tradizione tatticamente molto raffinata e ha trovato per la prima volta nella sua storia un vero goleador, insomma, che ha arginato. In questo momento Lukaku mi sembra più decisivo di Cristiano Ronaldo, che ieri è andato in gol prima sul rigore e poi insomma cose fatte praticamente, e quindi come fai a non dire Belgio? E sono concordo che metterei una particolare attenzione all'Inghilterra,
chi di gol fantasma ferisce, di gol fantasma ferisce. Questo ricordava sì l'errore del 2010, ma insomma l'unica volta che i maestri del gioco, quali sono sempre ritenuti per essere stati gli inventori del calcio, l'unica volta che hanno vinto qualcosa, l'hanno vinto nel 66 in casa loro e con un errore arbitrale. E qui si ritorna a giocare la fase finale in casa loro, e stando attenti ai ricorsi storici, quindi dobbiamo fare particolare attenzione, anche perché la squadra è buona, insomma è forte, è convinta e sicura. Quindi direi questi.
Oh, allora, intanto arriva questa notizia.
Notizia, la commentiamo e poi salutiamo gli ospiti.
Qualificato Arnautovic per una giornata per frasi offensive dopo il gol alla Macedonia.
E quindi è arrivata.
Un signore Arnautovic, nelle parole, un autentico gentleman. Sappiamo più o meno tutti cosa ha detto, no?
Bene, quindi... stato, chiudiamo così con questo complimento ad Arnautovic, una squalifica per lui, un signore, come dice Massimo.
Senti, invece, anche prego. Se non voglio suonare retorico, ma è un amico vero, era purtroppo un amico vero.
Sì, bravo, bravo.
È stato amico di tutti quelli che si sono occupati della nazionale di calcio. Riccardo ovviamente ci ha vissuto tanti momenti, e parlo naturalmente di Stefano Palducci, del quale personalmente ero amico da più di 50 anni, da quando si occupava di tennis e poi passò al calcio, eccetera, e al quale negli ultimi anni mi aveva oltretutto accomunato anche la passione per il golf. E vi dico, ci eravamo visti la settimana scorsa a Roma, nei campionati giornalisti, la solita simpatia, gentilezza, cordialità, aveva cena suo figlio che vive a Londra, quindi la sera non ci potemmo vedere, ma era contento di avere con sé il figlio. E ieri all'improvviso un infarto, quel che l'autopsia stabilirà se ci sarà l'autopsia, ce lo ha sottratto. È un dolore veramente grande per una persona che meritava molto e che ci mancherà.
Grazie Massimo del pensiero. Non so se anche Riccardo vuole aggiungere qualcosa.
Prego, sono anche addolorato davvero per la scomparsa di Stefano, un caro amico, un caro collega che conosciamo tutti dai tempi del tennis, agli internazionali di Roma fino ad arrivare alla nazionale, ma soprattutto una persona per bene. Devo dire che da responsabile della comunicazione Stefano è stato forse l'ultimo degli esponenti di un settore così complicato, lo capiamo perfettamente, che però aveva molto chiaro in mente quale fosse l'importanza del rapporto con i colleghi, ci metteva in condizione di lavorare. Ecco, oggi purtroppo non sempre succede, diciamoci la verità, ci sono altre esigenze che vengono in qualche modo prima rispetto a quelle di chi deve lavorare, ma Stefano è stato veramente da questo punto di vista un responsabile della comunicazione capace di comprendere che stava lavorando, e di questo saremo sempre grati a Stefano, ma soprattutto per le grandi qualità umane, la simpatia, la signorilità, l'eleganza con la quale ha sempre svolto il suo lavoro e ha caratterizzato i suoi rapporti con noi. Un abbraccio forte, Stefano.
Roberto, ti lascio anche a te la parola, perché quindi se volete aggiungere.
Io l'ho conosciuto da semplice inviato della TGR Sicilia tutte le volte che l'Italia ha giocato a Palermo negli anni passati, quindi fin quando era in federazione. Mi ricordo proprio, le parole di Riccardo sono scolpite, nel senso che ricordo la sua grande eleganza, e soprattutto capiva anche come i cronisti magari locali volevano fare qualcosa in più rispetto a quello che gli veniva tra virgolette imposto, e devo dire da sempre molto insieme ad Antonello Valentini, era sempre a disposizione anche tra virgolette della stampa locale che ospitava la nazionale, e a Palermo negli anni diciamo passati l'Italia ha giocato tante volte, quindi anch'io mi unisco e un abbraccio a lui.
Ci uniamo anche a noi e vi ringrazio veramente. Quindi grazie ancora a Riccardo Cucchi, a Massimo De Luca, a Roberto Gueli per essere stati con noi. Buon lavoro e a presto.
Okay, grazie a voi.
Ciao, ciao.
Grazie ancora.